Ringrazio molto Nico per la sua relazione, per i molti spunti, anche esempi che ha presentato. Allora concluderei questo primo giro di interventi chiedendo a David nel frattempo se può comunque tornare al tavolo dei relatori. Dunque, dicevo, chiederei ad Antonio Lampis, che è responsabile della Direzione per la Cultura Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano, diciamo, un suo intervento basato su una breve, diciamo, prospettiva critica della situazione italiana nei rapporti, in particolare sul tema dei rapporti col pubblico, e poi chiederei in particolare di illustrare il contributo al dibattito sull'audience development che viene in qualche modo diciamo dalla periferia per certi versi, che in realtà poi è spesso un luogo privilegiato di sperimentazione e di innovazione, e quindi in questo caso riferendomi evidentemente alla provincia autonoma di Bolzano. Prego, Antonio.
Grazie. Allora, io farò questa breve panoramica, alcune osservazioni, anche sulla base non solo di 10 anni di direzione di questo assessorato alla cultura di una piccola provincia autonoma, ma anche della mia recente esperienza come vicepresidente di un museo d'arte contemporanea e organizzatore di una biennale d'arte, sempre d'arte contemporanea, come è stata la Manifesta a Bolzano e Trento. Sull'analisi del pubblico ho avuto modo di sperimentare e di sviluppare anche con i miei collaboratori delle esperienze empiriche che cercavano di rendere concreti assunti teorici che avete oggi sentito. E è successo che appunto in provincia di Bolzano abbiamo un consumo museale pari al 34% della popolazione, secondo il dato Istat, che è molto distante dalla media nazionale, che è intorno al 17%, quindi è praticamente il doppio. Significa che 10 anni di attività di marketing brutale, di comunicazione anche fuori dagli stili tradizionali, hanno funzionato. Brevissimamente, qual è la mia impressione sul panorama italiano? Abbiamo in questi anni sicuramente fatto dei salti di qualità per quanto riguarda le indagini del pubblico, e sappiamo anche noi le cose che avete sentito qua, chi sono le persone che vengono, i laureati, i figli dei laureati, gli studenti più o meno deportati, eccetera, insomma. Sono tutti dati più o meno omogenei in Europa e abbiamo sentito come funziona. Esiste anche, e fortunatamente lo si deve soprattutto a realtà come Fitzcarraldo, esiste una letteratura molto interessante di analisi e di studio non solo del caso italiano ma di altri casi, e quindi esiste una produzione letteraria abbastanza buona, in certi casi ottima, che aiuta gli operatori. E tuttavia esiste così come nell'altro versante in cui mi trovo a operare, che è quello austriaco, esiste l'eredità di un passato talmente glorioso che è difficile poi da coltivare in termini di innovazione. E quindi, nonostante gli stimoli che vengono dalle analisi, devo dire analisi soprattutto della situazione, non tanto delle prospettive, è difficile mutare le abitudini. Di analisi del pubblico ne sono state fatte molto interessanti alla GRAM di Roma, ai Musei Civici di Torino, a Venezia, ci sono indagini fatte molto bene sul pubblico dell'arte contemporanea, per esempio da Civita, c'è il rapporto annuale del Touring Club sui musei, insomma. Una fotografia dell'esistente in Italia esiste, non si può dire che non esiste, però in molti casi la situazione è comunque molto molto statica. Allora, come uscire da questo circolo e quali osservazioni e quali anche strategie, anche abbastanza operative, poter sviluppare? Innanzitutto, nella mia esperienza ho verificato più volte che comunque una persona lascia il telecomando di casa se ha la sensazione di uscire per provare un'emozione e contestualmente imparare qualcosa, possibilmente in un contesto socializzante. Se succedono queste tre cose insieme, o perlomeno le prime due, c'è un cortocircuito positivo che dà dei frutti. Questo è un primo aspetto da verificare. Su distribuire emozioni, arte e cultura hanno millenni di esperienza e in Italia non siamo sicuramente seconde nessuno su questo aspetto, ma sulla inoculazione o l'accompagnamento di momenti di apprendimento contestuali alla emotività dell'arte, e beh, insomma, al di là di tante parole ci sono casi e ci sono prassi che sono abbastanza scoraggianti. Il primo nodo di problematica che vedo è la fissità del sistema allestitivo. Il sistema allestitivo museale è talmente ottocentesco ancora, salvo alcune mirabili eccezioni, che rende appunto questo connubio tra provare emozione e imparare qualcosa nei grandi musei soprattutto piuttosto raro. Io ho detto molto spesso, per intenderci, che è vero che per apprezzare un Tiziano occorre avere un bagaglio di riferimenti estetici e culturali, ma è anche oggi anacronistico esporre un Tiziano e scriverci sotto Tiziano. Quindi il problema non è tanto quanto si scrive, ma come si scrive. Il problema è quello di ripensare non solo qual è il nostro pubblico e dove andiamo a prenderci il nostro pubblico, ma anche come siamo noi, cioè ripensare l'offerta museale. Qualcuno dice a cominciare dal nome, che è un nome che non piace, dove si può, come ha fatto la Tate, farlo fuori. Qualcuno dice soprattutto riguardo appunto al fatto che i musei persistono con l'idea di esporre troppo, sale affastellate che ormai sono quadrerie in molti casi, e dove la maturazione di processi di senso, la possibilità per il visitatore di estrarre il valore simbolico di quell'opera e di portarsi a casa qualcosa conquistato è molto difficile, perché appunto l'esposizione è focalizzata sulla quantità piuttosto che sulla qualità del momento di contatto fra il visitatore e l'opera. Della visita guidata ha parlato benissimo il nostro collega olandese e dei nuovi moduli per portarla. Si esce insomma dall'idea del monologo, ci sono esperimenti di drammatizzazione molto interessanti. Certamente nessuno di noi verrebbe in mente di intrupparsi e seguire una simpatica signorina che ci guida per le sale facendo il suo monologo, eppure molti di noi ancora lo propongono. Quindi è anche una revisione autocritica quella che secondo me è necessaria nell'offerta museale. Per esempio il linguaggio delle comunicazioni al visitatore, il curatorese, per esprimersi, insomma, io sono molto legato al versante dell'arte contemporanea e lì il dramma è veramente una tragedia. E l'abitudine dei curatori a preoccuparsi del giudizio dei colleghi prima ancora del cliente. Questa è un paradigma che è il primo segnale della morte di un genere culturale. Quando un professore universitario comincia a parlare a professori universitari e basta, l'accademia muore. Quando un artista comincia a preoccuparsi degli altri artisti più che delle altre cose, quel ramo artistico comincia a morire. L'abbiamo visto in tanti settori. L'altra domanda fortissima del pubblico è quella percepire molto esplicitamente il valore della selezione che per lui è stata fatta. Cioè una comunicazione, un marketing esplicito è quello che molto spesso nei musei manca. Io sono questo perché ho selezionato queste opere per te. Molto spesso lo diamo per scontato. E oggi la domanda di molti visitatori è di conoscere, di vedere in faccia, da una parte l'artista, Adesso purtroppo le mie diapositive sono oggetto di un virus e non possono essere mostrate, ma vi ho portato una bellissima immagine alla Biennale di Venezia, di una grandissima, dell'ultima Biennale, di una grandissima opera di El Anouzi, un artista africano che fa giganteschi arazzi cucendo dei tappi di bottiglia o di scatolette di carta, una cosa gigante come questa sala. Di fronte a un'opera di questo genere, la didascalia piccola così è nascosta dietro, che i visitatori inferociti cercavano, comunque non risponde alla domanda. Rispetto ad un'opera così forte, la domanda del visitatore è di vedere la faccia dell'artista. Molto spesso il visitatore ha anche la domanda di vedere la faccia del curatore, perché il rapporto fra opera e artista o fra opera e selettore è completamente mutata in epoca di interattività, e quindi c'è la domanda di vedere, adesso per esempio il MART nella mostra sui futuristi espone i visi accanto alle didascalie degli artisti. Perché quell'opera di El Anouzi cambia completamente se l'ha fatta un signore nero di 80 anni o una ragazzina germanica di 20. C'è una differenza completa nella sensazione che si può avere. E El Anouzi è un signore nero di 80 anni. Ecco, quindi anche l'importanza dell'esplicitazione nel marketing, nel dire le cose, nel far vedere chi opera, nel dare valore al back office, con orgoglio ma anche con modestia, perché molto spesso dietro al non mostrare la faccia non c'è modestia, c'è tutt'altro. Ecco, questi sono alcuni aspetti di note critiche. Adesso altri 5 minuti per vedere che cosa si può fare. Anche 10. Allora, innanzitutto, per esempio, per alcuni musei una cosa da mettere in discussione, a mio modo di vedere, è l'idea del biglietto per entrare, che è una cosa molto drammatica. Non parlo solo del dibattito grandissimo e importante sulla gratuità, ma sul fatto che, per esempio, se fate una mostra, avreste il diritto e forse anche il dovere di vendere la mostra, non l'ingresso alla mostra. E cioè la possibilità di dare un biglietto che consenta di entrare sempre. Sono rarissime le realtà che lo fanno, però anche lì il poter ritornare, il poter approfondire, soprattutto il poter portare gli amici gratis, è uno degli stimoli più forti alla fidelizzazione del cliente. Per quanto riguarda il museo di cui mi sto occupando, abbiamo con un buon successo, devo dire non molto, ma un buon successo, perché ancora è freschissima la cosa, stiamo vendendo gli abbonamenti. E gli abbonamenti consentono, come a teatro, poi di entrare. E di entrare senza dover passare alla cassa tutte le volte, soprattutto consentono politiche di marketing molto semplici, quelle che si fanno per i telefonini, se porti un amico ricevi un premio, eccetera, eccetera. Queste sono due piccole cose. Per quanto riguarda invece le giovani generazioni, abbiamo verificato l'estrema efficacia, appunto come è stato citato, del marketing di stile guerriglia, del marketing virale, del marketing peer-to-peer. Cioè, piuttosto che cercare di ottenere la circolare del provveditore agli studi, ai presidi, ai professori, portati ai ragazzi a un po' deportati a visitare il museo, conviene magari convincere, piuttosto pagare un gruppetto di bravi studenti liceali affinché vadano, come abbiamo fatto noi, a pausa dai coetanei a raccontare il perché loro hanno visitato volentieri il museo e perché alla fine si sono entusiasmati. Oppure far conoscere loro il punto di vista di pari, cioè una recensione sul proprio museo fatto da chi veniva la prima volta o di chi si è convinto a venire in un modo efficace, fare girare queste informazioni. E io sulla deportazione, come la chiamo, degli studenti, cioè sul carry on delle classi, sono molto molto critico, e tutte le esperienze che invece vanno a prendere i giovani nei loro luoghi di incontro, cercando di fargli capire per esempio quanto barocco esiste nelle loro magliette o nei loro comics, è molto più semplice e molto più efficace, perché magari si avrà un numero minore, per ricollegarmi a quanto bene detto dalla collega del Louvre, ma un processo di valore molto più forte. Ecco, l'altro aspetto è la quantità della comunicazione, quanto spendiamo per la comunicazione non solo in termini di denaro, ma anche in termini di energie intellettuali che dedichiamo. Esistono tutta una serie di strumenti di comunicazione low cost che possono essere molto efficienti. Per esempio in Italia abbiamo questo straordinario patrimonio delle televisioni e delle radio private. Entrare in quel modo di comunicare, presentando il museo, facendo dei piccolissimi documentari, io consiglio non più dei 10-15 minuti, ha un effetto moltiplicatore molto forte, colpisce quel 20% di pubblico, 20-30% di pubblico a seconda delle regioni, che i sociologhi chiamano casa, lavoro, TV. A forza di vedere istituzioni culturali in TV nasce la voglia di venire, ma la comunicazione, per ricollegarmi anche all'intervento del collega inglese invece, è molto importante perché è uno spazio pubblico, cioè non esiste solo lo spazio fisico, esiste uno spazio, quello dei giornali, quello dei media, che è uno spazio da occupare, nel senso che il gradimento e sull'offerta culturale non è solo in chi decide di uscire di casa e di venire, ma anche quello della nonna che non si muove di casa, ma è felice di sapere finalmente di vivere in un luogo che ha anche un'attività culturale intensa, perché magari spera che così il nipote laureato, invece che andare nella grande città, si fermi vicino a lei. Quindi questo tipo di attenzione ai media può essere utilizzato con strategie di marketing anche a costi contenuti, che però ovviamente, non posso nasconderlo, comportano dei costi energetici e intellettuali piuttosto alti. Così come per quanto riguarda le rilevazioni sul pubblico, sono molto più interessanti quelle del non pubblico, sono molto più interessanti quelle che cercano di capire la soddisfazione di chi viene, piuttosto che gli aspetti demografici, che ormai sociodemografici, che ormai conosciamo tutti più o meno a memoria. E un altro aspetto da non sottovalutare è dove andare a prendere il non pubblico. Noi sappiamo che il pubblico dei musei è un pubblico di lettori e quindi sarebbe molto interessante fare una sinergia con le librerie e con le biblioteche, ovviamente. Noi sappiamo che il pubblico dei musei è un pubblico fedele, e allora in questo caso le politiche di abbonamento moltiplicatore sono politiche, come ho detto, molto molto vincenti, e sappiamo che un pubblico di laureati o figli di laureati, anche il rapporto molto stretto fra spazi espositivi, musei e università è ancora in molti casi, soprattutto in Italia, tutto da verificare. Anzi, in molte città universitarie il non pubblico è costituito dagli studenti universitari, e qui qualcosa da riflettere c'è sicuramente. In sostanza cioè, strategie di questo genere se ne possono sviluppare diverse. Io vi ho fatto alcuni esempi. Noi abbiamo colpito anche con durezza e con cercando anche di uscire, per esempio, da quello che è la grafica che molto spesso le istituzioni culturali accolgono a braccia aperte, cioè la grafica frutto dell'onda pubblicitaria degli anni Ottanta, il marketing evocatorio, quello per cui per promuovere un profumo si mette il torso nudo di un bel ragazzo e si scrive sotto egoist. Del profumo, di che odore sa, di quanto costa, non si dice niente. Negli anni 70 la comunicazione era ben diversa, si vendevano automobili elettrodomestici, dovevi dire quanto consumava, quanto lavava, quanto costava e quanto ti conveniva. Oggi per promuovere un teatro, per esempio, nessuno dice quanto dura lo spettacolo o dove c'è il parcheggio. E queste sono cose molto importanti. Viceversa, si scelgono immagini cosiddette evocative, perché si è ancora formati a questo tipo di grafica che, secondo me, per certi aspetti dei consumi culturali ha fatto il suo tempo. Quindi molta esplicitazione, molta coraggio di spezzare gli schemi, anche per quanto riguarda le didascalie. Quante volte abbiamo sofferto i microcaratteri grigio chiaro su bianco perché erano così eleganti? e quindi però che il fatto che nessuno li leggesse poi era meno importante. Ecco, sono cose che non solo allontanano il visitatore, ma a volte lo fanno anche arrabbiare, e un visitatore arrabbiato non è una buona pubblicità. Invece, per quanto riguarda la possibilità di prendere quelli nuovi, io direi un po' meno studi per fotografare il visitatore attuale e un po' più di studi non tanto sul visitatore potenziale, ma su come modificare il comportamento del visitatore potenziale. Grazie.